uso dei social da parte dei minori, di questo parliamo alla consulenza. Buongiorno da Claudia De Mirkan. Oggi, come un tempo, l'adolescenza ha bisogno di condividere, di avere conferme, bisogno di sentirsi integrati. La ricerca di una propria strada e di un posto nel mondo, però, in quest'epoca avviene anche attraverso i social network e questo può comportare dei problemi per la salute mentale dei giovani. Rischi, consigli, sistemi di monitoraggio, ne parliamo con il giornalista, scrittore, esperto in nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu, Alessandro Longo. Buongiorno Alessandro, benvenuto.
Buongiorno, grazie anche a voi.
Allora, una prima breve battuta, Alessandro. È una peculiarità tipica degli adolescenti. I giovani vogliono fare rete e la rete soddisfa questa esigenza.
Beh, sì, effettivamente, soprattutto su alcuni social network come TikTok, ormai gli studi dicono che il 60% degli utenti di TikTok è composto da ragazzi dagli 11 ai 26 anni, la cosiddetta generazione Z, e poi gli altri sono i millennials, sono di qualche anno più grandi. Quindi effettivamente utilizzano più degli adulti i social network di quel tipo lì, social network molto basati sui video e sull'immagine, mentre quelli più anziani come me, insomma, utilizzano social network più tradizionali come Facebook.
E tra poco avremo modo di approfondire tutto il discorso. 076 321 1113 via WhatsApp oppure 0848 03 08 08 per le telefonate. Tra poco alla consulenza tutto su giovani e social. Instagram, Snapchat, TikTok, ma anche WhatsApp e in misura minore Facebook, che dagli adolescenti è considerato un po' un social da boomer, come dicono loro. Sono tutti punti d'incontro virtuale per scambiarsi messaggi, chattare, condividere foto e video. Sono i social in cui si trovano miliardi di persone, anche minorenni. Di loro parliamo oggi alla consulenza, giovani e social, con il giornalista esperto in nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu, Alessandro Longo. Allora Alessandro, per non fare quelli che non comprendono il tempo in cui vivono, partiamo dagli aspetti positivi dei social network, che sicuramente sono il contatto in tempo reale con il mondo, le nuove amicizie, la libertà d'espressione, insomma qualcosa di buono c'è.
Beh sì, alcuni ragazzi, anche alcuni bambini sentono proprio la necessità, perché il proprio compagno, la propria classe, ma anche insomma alcuni personaggi di riferimento sono su questi social, che possono essere YouTube per esempio o TikTok, tutto il mondo dei videogiochi, non può fare a meno dei social, e sappiamo che le nuove generazioni, ormai anche le ragazze delle nuove generazioni, ormai utilizzano i videogiochi tantissimo e quindi commentano un videogioco. Molti i ragazzi adesso sono anche creatori molto più spesso rispetto a quelli più anziani, quindi insomma hanno un proprio canale YouTube, creano dei video con i loro videogiochi preferiti, fanno delle partite e poi le pubblicano su TikTok, fanno commenti sul mondo e anche commenti insomma di vario tipo, alcuni anche effettivamente però pericolosi, e su questo
infatti,
effettivamente poi ci torniamo.
Esatto Alessandro, perché i social nascondono delle insidie che nella fase dello sviluppo possono trasformarsi in veri e propri problemi. In uno studio che cito, recente, finanziato dall'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, condotto su Svizzera, condotto su 9.345 allievi tra gli 11 e 15 anni, risulta che 8 ragazzi su 10 e 9 ragazze su 10 usano quotidianamente i social media in Svizzera. E l'uso problematico di questi strumenti online riguardava nel 2022 il 4% dei maschi di 15 anni e il 10% delle ragazze. Ecco, l'uso problematico. Passiamo, direi, in rassegna qualche aspetto controverso. E magari, Alessandro, partiamo, prima di arrivare nello specifico delle ragazze, partiamo dalla visibilità, che è uno degli aspetti problematici, da questo bisogno di essere visti.
Sì, beh, quello è un aspetto dell'apparire, no? E molti psicologi adesso notano come... sappiamo, i ragazzi in un periodo della pubertà hanno un conflitto con la propria apparenza, con il proprio aspetto fisico, Il problema è che i social possono amplificare questi timori, quindi c'è un maggiore confronto con gli altri, confronto nel senso che più facilmente possono vedere fisici che sembrano perfetti, vengono a volte resi perfetti da filtri bellezza, come vengono chiamati, messi a disposizione dagli stessi social, quindi è un confronto chiaramente impari e irrealistico, e poi sono esposti al giudizio dei propri pari una volta che si espongono sui social con le loro apparenze che non sono quasi mai perfetti secondo gli standard insomma universali e quindi sì, c'è questo confronto dell'apparire che può creare anche conseguenze tossiche. Ci sono anche molti altri studi, per esempio uno americano a cui pensavo che proprio qualche giorno fa notava come TikTok continua a proporre contenuti tossici agli utenti, nonostante tutte le polemiche, le inchieste giornalistiche, le promesse di TikTok di fare qualcosa per limitare questo problema, ancora se sei soprattutto un ragazzo, una ragazza e ti trovi su TikTok a cliccare anche solo per qualche volta su un video che propone una dieta, ad esempio, o propone un esercizio fisico, nel giro di poco TikTok comincerà a proporti quasi soltanto contenuti di quel tipo, ecco, che rischiano di essere sempre più tossici.
Il discorso di TikTok lo riprendiamo tra poco perché merita di essere approfondito, però rimanendo un po' sul generale, questa esposizione, no, di cui stiamo parlando può portare anche al centro di commenti negativi, cyberbullismo, body shaming che minano l'autostima degli adolescenti e non è un caso che siano, dicevamo, le ragazze ad essere maggiormente esposte al giudizio della rete.
Sì, le ragazze per diversi motivi, un po' perché insomma sono una parte debole anche sui social, soprattutto su certi social che magari si occupano, certi canali che si occupano magari più di videogiochi, possono essere una minoranza, più facilmente sono esposti a critica e hate speech, come viene chiamato adesso, quindi cyberbullismo, discorso d'odio, rischiano di essere discriminati, ma non solo chiaramente le ragazze, anche quelle persone che sono una minoranza, per esempio per orientamento sessuale o per etnia, ma a seconda insomma di stranieri, in altre parole. Poi le ragazze, gli psicologi lo sanno, in quel periodo della proprietà soprattutto soffrono di più il confronto sulla base del fisico e quindi sono più esposte a critiche e a sensi anche di inferiorità che poi purtroppo portano a squilibri, disfunzioni dell'alimentazione, sappiamo anoressia, bulimismo e anche purtroppo anche a conseguenze più estreme che purtroppo continuano anche ad affiorare su TikTok. Ci sono, e questo torniamo su TikTok, purtroppo troppi video che continuano a suggerire metodi per porre fine alla propria vita e TikTok non riesce a bloccarli tutti.
Alessandro, questo bisogno di popolarità, questa ossessione del like, il voler piacere a tutti i costi, da un lato è normale che gli adolescenti cerchino di attirare l'attenzione, ma appunto farlo online comporta dei rischi e poi non dimentichiamo che i social offrono una versione ritoccata della realtà, questo va sottolineato.
Sì, infatti alcuni social anche giocano ormai con questa cosa. C'è un contenuto adesso che ricorre, una serie diciamo di contenuti che fa vedere la realtà come realmente poi come appare sui social, quindi si vede una vacanza da sogno ad esempio in un posto esotico e sembra tutto perfetto, poi fanno vedere la versione reale, in realtà è tutto sovraffollato, pieno di gente, confusione, caldo eccetera, quindi sì, c'è chiaramente una consapevolezza ormai diffusa che i social non sono la realtà così come sembra essere proposta dagli stessi social, sono una versione ritoccata, abbellita e anche i volti sono ritoccati da filtri che utilizzano l'intelligenza artificiale, quindi sono sempre più realistici, danno degli effetti sempre più realistici e quindi insomma il confronto non è solo fisico, il confronto insomma che l'adolescente può subire non è solo fisico, ma può anche essere un confronto basato sullo stile di vita. Chiaramente immaginiamo un adolescente che magari vive in condizioni non di povertà ma di normalità, che può subire il confronto, no, con chi chi si pavoneggia con macchine, con lusso, con borse griffate, eccetera.
Certo. Dal pubblico ci scrivono, ci dicono: il problema è il tempo. Dico a mia figlia: mezz'oretta al cellulare e non di più. Devo staccarla a forza dopo 2 ore. Ci starebbe tutto il giorno. Ecco, in effetti c'è anche proprio un problema di dipendenza dai social. Secondo i dati dello studio che citavamo prima, circa un ragazzo su 6, il 16%, e più di una ragazza su 5, il 22%, riferiscono di avere contatti online con altre persone durante quasi tutto il giorno. Passano il tempo con lo smartphone.
Sì, il problema principale qui è la perdita di controllo, no? Che molti ragazzi anche riportano sui giornali, cioè non solo stanno troppo tempo in modo soggettivo, ma spesso stanno più di quello che vorrebbero stare, perdono il senso del tempo. E uno dei motivi è che questi social sono stati creati, programmati proprio per questo, per bloccare le persone quanto più tempo possibile, per prendere quanto più tempo possibile del loro tempo, della loro attenzione, perché con quell'attenzione fanno soldi, quindi sono proprio delle macchine congegnate per rubarci l'attenzione. Alcuni studi psicologici fanno l'esempio della slot machine, cioè sono come delle slot machine in cui ogni volta che li vedi, ogni refresh, no, del tuo feed, è come se attivassi la slot machine con la manopola. C'è sempre quella sensazione di attesa per una possibile ricompensa, che può essere un like, un'attenzione di qualcun altro.
E tra l'altro contatti online per quasi tutto il giorno con altre persone che non sempre sappiamo chi sono, chi si nasconde dietro ad alcuni profili.
Sì, questo è un altro problema che poi può avere anche delle conseguenze molto gravi, perché si scende in quello che chiamano cyber grooming di esperti, ossia tutte quelle tecniche manipolatorie che alcuni adulti possono applicare per poi adescare i ragazzi, e con conseguenze anche che possiamo immaginare. Quindi chiaramente il primo consiglio che tutti gli esperti danno ai genitori è: guardate quello che i vostri figli fanno con TikTok, con i social che loro utilizzano, quali utenti contattano, con chi hanno a che fare, metterli anche in guardia verso i pericoli dei social, e certamente insomma dire quali sono questi pericoli, e poi utilizzare tutti i vari filtri parental control che ci sono, che ci permettono appunto di controllare cosa fanno i ragazzi sugli smartphone. Quindi attenzione, consapevolezza e divulgazione dei rischi, dialogo, colloquio con i propri figli. Per bloccare probabilmente non basta bandire, bisogna anche spiegare.
In effetti, magari tra poco poi approfondiamo anche i mezzi che possono avere i genitori per monitorare. Ancora dal pubblico: quando dico a mia figlia, 14 anni, che esporsi così sui social è pericoloso, mi risponde che non è stupida, che lo sa, ma non le importa affatto. In effetti sembra consapevole dei rischi e capace di evitare brutte situazioni. Dovrei fidarmi? Ecco, appunto, questo è un tema. Dovremmo dare più fiducia agli adolescenti. In fondo, pare conoscano il mezzo meglio di noi adulti.
Lo conoscono meglio da un punto di vista tecnico, però per forza di cose hanno una consapevolezza inferiore del contesto di quel mezzo, insomma, della vita. È inevitabile che si sanno usare lo strumento, sanno magari utilizzare benissimo i filtri bellezza, però non hanno, difficilmente possono avere consapevolezza di tutti i rischi della vita reale che poi questi social si manifestano e si applicano. Quindi bisognerebbe dare fiducia, però contemporaneamente accertarsi che sia una fiducia riposta, ben riposta, perché le tecniche manipolatorie che vengono utilizzate da alcuni adulti possono essere anche, insomma, sofisticate. Inoltre ricordiamo di nuovo i problemi che possono venire da continuo confronto con corpi che sembrano perfetti, con vite che sembrano perfette, possono causare complessi di inferiorità soprattutto a chi è in un'età evolutiva, quindi adolescenti in particolare. Il dialogo è molto importante con i propri figli. La chiusura ha delle conseguenze che forse possono essere negative, però su questo ci sono diverse opinioni. Secondo alcuni, fino ai 13 anni effettivamente limitare tantissimo bandire lo smartphone non è una posizione del tutto assurda, ecco.
Quel che è certo comunque è che c'è disorientamento tra gli adulti, tra i genitori, che si trovano spesso in conflitto tra la preoccupazione di non essere in grado di proteggere i ragazzi in un contesto poco monitorabile come quello dei social e dall'altra il desiderio di offrire il meglio ai figli, sapendo che oggi è comunque estremamente importante una competenza tecnologica.
Sì, i social sono una cosa, la competenza tecnologica sono un'altra. I social ti insegnano sicuramente a comunicare con gli strumenti digitali e questa sì è una competenza che ti può tornare utile nella vita. E la competenza tecnologica è anche fatta probabilmente, come molte volte ha detto Paolo Attivissimo, che è un nostro collaboratore e collega, basata su una coscienza più profonda delle conseguenze e del contesto degli strumenti tecnologici. Quindi la consapevolezza di come quello strumento tecnologico non solo funziona, ma quali effetti ha nelle vite, nella realtà, no? Nella società. E questa è una cosa che richiede studio, richiede molto tempo, richiede probabilmente studi che si possono fare a scuola superiore, insomma, una volta che si supera una certa età, si fanno tante letture e poi si arriva a capire che un social è inquadrato all'interno della società, delle conseguenze sulle vite, sulle economie. E tutto questo un ragazzo di 12 anni, 13 anni, 14 anni difficilmente può avere. Può usare molto bene, può sapere usare molto bene, può avere anche un canale YouTube con centinaia, migliaia, anche milioni di follower, però avere consapevolezza di quello che poi significa tutto quello sulla sua vita, beh, è un'altra cosa. Qui c'è anche il rischio che gli adulti lasciano fare, perché il ragazzo ha successo sui social, però poi questi social possono divorare la sua vita, no? Perché tutta la sua vita è concentrata nell'apparire, nel performare, no? Sui social sempre di più, può creare uno stress, un'ansia da prestazione che un ragazzo di 12, 13, 14 anni, ecco, può avere difficoltà giustamente a gestire, anche un adulto può avere difficoltà a gestire un tale livello di ansia da prestazione.
Ancora gli ascoltatori scrivono: vieterei tutti i social fino ai 18 anni. Molti genitori consentono l'accesso anche ai bambini delle elementari. Quando arrivano alle medie, poi ce li hanno tutti. E se fino a lì eri riuscito a evitarli, poi soccombi perché i tuoi figli si sentono emarginati. Questo lo accennavi prima, la voglia di far parte del gruppo, no? Magari da genitore fino a un tot riesci a vietare o a limitare i danni e poi però...
Sì, servirebbe un approccio graduale, cioè anche passare da niente a tutto a conseguenze, che poi insomma si arriva del tutto impreparati. Un approccio graduale è quello che si consiglia, magari fino a, dicono insomma, 6 anni, niente. Dopo, dopo qualcosa, però i social dovrebbero essere utilizzati da 13 anni, lo dicono anche le norme degli stessi social. Prima di 13 anni non puoi avere un account se non sotto la sorveglianza costante, attiva e continua dei tuoi genitori, insomma dovresti farlo assieme a loro il social fino a 13 anni. E dopo i 13 anni sei più libero anche senza il consenso dei genitori, però anche lì serve almeno, se non la sorveglianza continua, almeno la consapevolezza di quello che ci stai facendo da adolescente con i social. Quindi sì, un approccio graduale che poi dipende non solo dall'età ma anche dall'effettiva maturità complessiva del ragazzo. Se un ragazzo con problemi o una ragazza, purtroppo capita più spesso, con problemi di identità connessa al proprio peso o al proprio orientamento sessuale, ecco, quindi è in conflitto già lì su, i social possono essere purtroppo la goccia che fa traboccare il vaso, quindi serve una maggiore attenzione, ancora maggiore in quel caso.
Alessandro, se non vietarli, perlomeno possiamo monitorare. Esistono proprio dei modi per gestire i social dei figli? Magari ci dai qualche dritta?
Sì, social a parte, su tutti gli smartphone degli adolescenti, dei bambini, bisognerebbe applicare quegli strumenti che sono ormai integrati, è abbastanza facile da usare, che si chiamano controllo genitoriale. Io stesso l'ho fatto. Tu puoi impostare il numero di ore dopo le quali insomma si dovrebbe bloccare il cellulare del ragazzo, del bambino, anche limitare alcune app, per esempio YouTube, che contiene di tutto, qualsiasi video quasi, insomma, quello puoi bloccare in assoluto con questi controlli, quindi il ragazzo, il bambino non può usare YouTube, non può usare altre app. Certo, è tutto parziale come controllo, perché questi filtri ti possono comunque aggirare, comunque non puoi bloccare, che so, WhatsApp, perché tu WhatsApp chatta con i propri amici, ma tramite quello stesso chat possono circolare contenuti inopportuni. Allora sì, un occhio comunque bisogna sempre gettarlo.
Anche
non basta
due.
Il filtro automatico genitoriale.
Certo. Dicevamo che tra i social TikTok merita un po' un discorso a sé. Da 3 anni è uno dei più scaricati e popolari al mondo, ha 1 miliardo di utenti ed è anche l'unica piattaforma davvero diffusa in Occidente che appartiene a un'azienda cinese, la ByteDance.
Sì.
La Commissione europea e molti governi occidentali, fra cui Canada, Stati Uniti, Regno Unito e anche Australia, avevano già vietato a tutti i propri dipendenti di usare TikTok sui dispositivi utilizzati per lavoro, e recentemente il Montana negli Stati Uniti ha messo al bando la piattaforma a livello nazionale, con tanto poi di insurrezione dei TikToker americani che hanno fatto causa. Ma insomma, molti ritengono che TikTok consenta a Pechino di spiare e manipolare gli utenti, cosa che la società nega. Ma sono paure infondate o c'è del vero, Alessandro?
Ci sono elementi di preoccupazione, diciamo, che vengono soprattutto dal governo americano, non solo quest'ultimo, ma anche dal precedente. E effettivamente si teme che la Cina possa, attraverso TikTok soprattutto, manipolare l'opinione pubblica americana e occidentale in genere. Questo è il principale timore. Poi ce ne sono anche altri, spionaggio, ecco, sorveglianza, però quelli sono giudicati meno probabili. Invece dovrebbe essere abbastanza facile, volendo, per il partito cinese dire a TikTok di cambiare l'algoritmo in modo tale da promuovere alcuni contenuti che sono favorevoli alla Cina e svantaggiare altri che invece sono più favorevoli alla democrazia, insomma, ai valori occidentali. Ci sono già alcuni indizi, alcuni studi che notano come, soprattutto sotto le elezioni, stranamente alcuni contenuti elettorali venivano svantaggiati dall'algoritmo di TikTok, invece altri contenuti a favore della Cina, a favore dell'integrazione, insomma, contro le sanzioni alla Cina, invece quelli venivano più favoriti. Quindi ci sono effettivamente alcuni studi, ricercatori che hanno trovato alcuni elementi di prova che ci possa essere un'influenza da parte del partito di Pechino, il Partito Comunista Cinese, sull'azienda che controlla TikTok, che si chiama, come sappiamo, ByteDance, come avete detto giustamente voi. Chiaramente loro invece negano continuamente che ci siano queste influenze, però insomma ci sono elementi indiziari.
Tornando ai ragazzi, tutto questo come può apparire problematico agli occhi di un minorenne che produce o scrolla per ore video di TikTok? Sono questioni sociopolitiche che sembrano lontanissime dagli adolescenti, anche a stare a spiegare loro questi fatti, insomma, ma non gliene può fregare di meno, insomma.
Beh sì, è chiaro, dipende anche dall'adolescente. Ci sono adolescenti ancora 13-14 anni che già possono avere una maggiore sensibilità, e penso anche a mio figlio, effettivamente, che se glielo dici, ecco, può avere un motivo in più per eventualmente, ecco, stare attento a TikTok, perché dipende un po' dalla coscienza critica dell'adolescente, ma non è chiaramente questo è il principale motivo che dobbiamo sventolare.
Il discorso che invece riguarda da vicino i ragazzi è quello che dicevi prima, no? Un recente studio ha dimostrato che all'attivazione di account fittizi di tredicenni le proposte di TikTok sono subito di video su disturbi alimentari, immagini corporee, autolesionismo e, ahimè, anche suicidio. Tutto questo è agghiacciante.
Infatti, io stesso ho visto qualche video dove l'autore parlava di tentativi di suicidio, anche come farli, fare finta di stare bene come i propri genitori, tutto andava bene, così potevano farlo in pace. E purtroppo TikTok non riesce a filtrare bene questi contenuti perché gli autori riescono a utilizzare, a non parlare espressamente di suicidio, non parlo per esempio solo di tentativo, se volete fare il vostro tentativo fate così e così, quindi è difficile filtrarlo nonostante TikTok abbia 40.000 moderatori, un piccolo esercito che controlla anche con l'intelligenza artificiale i contenuti per bloccare quelli che non sono, quelli che sono pericolosi. E quindi sì, è molto, poi, ripeto, il problema c'è soprattutto per chi adolescente ha già di suo, insomma, delle difficoltà. A quel punto rischiamo di mettere nelle mani dell'adolescente una pistola carica, perché è già, il terreno purtroppo è già fertile per il problema.
Estrema attenzione dunque, ancora da casa. Mio figlio passa ore online all'urgenza di comunicare, poi quando lo vedo coi suoi amici non parlano. Faccio davvero fatica a capire come gira il mondo oggi. In effetti la rete sembra sostituire, no? Spesso la vita reale.
I ragazzi del muretto magari stanno ancora sul muretto, però con il cellulare.
Non si dicono più nulla.
Alcuni no.
Ancora dal pubblico, non dimentichiamo le informazioni fuorvianti, le fake news che si trovano sui social. Problema anche per gli adulti. In effetti tutte queste questioni in qualche modo possono riguardare anche la sfera degli adulti, Alessandro.
Beh sì, poi le fake news... quelle a cui si pensa soprattutto adesso, che sono di natura per esempio politica o sanitaria, tendono ad avere più presa sugli adulti effettivamente che sui ragazzi. E tutti gli studi dicono che insomma le persone di età più avanzata tendono a cascare più facilmente in certe fake news che riguardano, che so, il fatto che certe elezioni sono state rubate, che il Covid non esiste, eccetera. E, beh, chiaramente anche perché sono temi che interessano più gli adulti anche, quindi un ragazzo altri cerca altre cose sui social, non certo. Per esempio, non so, musica o moda o anche politica, alcuni insomma discutono di politica, ci sono ragazzi ventenni, diciottenni che sono interessati alla politica e sono spesso anche insomma progressisti come quasi tutti i giovani, quindi che cercano per esempio di sostenere la libertà sessuale, libertà insomma va tutti i valori progressisti civili, e questo è anche per questo i social possono avere una ruolo positivo invece, perché mettono assieme anche ragazzi che hanno certe idee progressiste e tra di loro si confrontano e anche possono criticare la politica, che in certi casi vedono più legata a persone più adulte, no? E quindi sì, un fattore di rinnovamento culturale ci può essere anche grazie ai social, per parlare di aspetti anche positivi.
Ancora dal pubblico, quando mi interesso di che cosa guarda mia figlia su TikTok, mi metto con lei e guardiamo insieme i contenuti. È tutto troppo frenetico e faccio fatica a trarne qualcosa di buono, qualcosa per cui valga la pena discuterne con lei. Finisce sempre che litighiamo. Lei dice che io non capisco, io le dico che non c'è niente da capire, che sono tutte boiate. Non c'è un punto d'incontro. Magari da genitore e da esperto in nuove tecnologie, Alessandro, il punto d'incontro quale può essere?
Quel non c'è niente da capire mi è piaciuto tanto, infatti se abbiamo detto De Gregori possiamo lanciare la canzone. No, il punto d'incontro inevitabilmente è nello studio, perché un genitore adesso non può esimersi dallo studiare il mondo dei ragazzi, dei propri figli. E il mondo dei propri figli è fatto anche di social, come è fatto anche di videogiochi, quindi una consapevolezza di quello bisogna averla. Prima non era così, prima non era necessario, prima bisognava insegnare al ragazzo ad attraversare, a formarsi, a far studiare, a fare attraversare la strada, a formarsi, a studiare, a crearsi un mestiere e magari anche insomma non lo so.
Sì,
altre cose d'adulto. Adesso invece c'è tutta questa dimensione che è un po' opaca agli adulti, ed è opaca perché la rivoluzione digitale è stata molto rapida.
A proposito di mestieri arrivano anche messaggi che commentano il ruolo degli influencer, che sono diventati poi ecco degli idoli, no, per i ragazzi. Purtroppo però il nostro tempo a disposizione termina qui, torneremo sull'argomento. Io ringrazio davvero Alessandro Longo, giornalista, esperto esperto in nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu. Grazie Alessandro.
Grazie a voi e a tutti.